alla conclusione di questa nostra settimana di ritiro. Ho pensato che, pur essendo la memoria di San Pio X Papa, del quale seguiremo anche alcune orazioni, fosse prevalente la necessità per noi di ringraziare il Signore. Quindi ho trovato proprio l'ultima delle messe previste nel Messale, che è per il ringraziamento, per tutto il dono che ciascuno di noi può riconoscere in questi giorni, ma per tutti insieme è proprio il dono di aver potuto essere in tante occasioni molto insieme. E quindi per il dono di questa, che la nostra regola chiama la comunione con Dio e la comunità tra noi. Per tutto questo ringraziamo il Signore e anche gli chiediamo ancora una volta pietà per tutte le nostre mancanze proprio riguardo a questo, cioè a rendergli grazie.
Ho letto tutto il capitolo 13 e una cosa che mi ha colpito, ma forse è un particolare di Luca, come scrive il Vangelo lui, il capitolo 13 inizia con la storia dei Galilei uccisi, dal versetto 19, no, versetto 30, ho verso la fine, si finisce con Gesù che è in Galilea e Erode tetrarca vuole ucciderlo, quindi anche Gesù è un Galileo e deve essere ucciso. In questi pochi versetti quello che mi ha colpito è che si parla di morte, cioè non c'è una riga dove non si parla di morte, e quindi viene da pensare che, anche se è difficile accettarlo, è che non dobbiamo considerare la morte un male. Il male è il peccato, non è la morte. Quindi l'importante non è non morire, ma possiamo dire che grazie a Dio moriamo. Può sembrare un paradosso, ma se non vediamo la morte in questa direzione, dopo diventa tutto difficile. Forse è il paradosso più grosso della nostra fede, del nostro credere. Signore ci invita tutti alla conversione, tutti, perché lo usa due volte, versetto 3, versetto 5, parla di tutti periranno, quindi tutti sono chiamati alla conversione. E conversione da cosa? Dal nostro modo falso di intendere la vita e la morte. Quindi non è male morire, ma è male vivere male. Quindi la conversione, quindi accettare i nostri limiti, quello che noi siamo, e leggere appunto queste cose in un'altra, in un altro modo, in un'altra logica. Ci sono questi due episodi che sono storici, non lo so, la Bibbia dice di no, che possono essere, sono episodi sconosciuti, però parlano di due logiche violente. In uno ci sono questi Galilei che non sopportavano il dominio romano, e quindi Pilato, che è il potere, ci fa in fretta a farli fuori, li fa fuori nel Tempio dove loro fanno i sacrifici, dice che il loro sangue si mescola a quello dei sacrifici. Quindi c'è una logica violenta in cui ci si ammazza e si ammazza, perché anche quei Galilei lì probabilmente volevano ammazzare, non avevano altro, modi per raggiungere il loro scopo, che era liberarsi dai romani. E poi c'è anche questa invece violenza più difficile da comprendere, che è legata alla natura, anche se magari noi possiamo ad un certo punto leggere quella torre o pensare che quella torre sia stata costruita male, quindi c'è sempre, no, una responsabilità umana. Però qui si dice che questa torre crolla sotto queste persone, può essere un terremoto, insomma, quando Gesù muore c'è un terremoto, quindi ci sono stati dei terremoti anche allora. E quindi qui è più difficile comprendere, no, questo tipo di morte, ma comunque si può pensare che la morte è un evento che c'è e che viene, cioè, e non possiamo trascurarlo, cioè, non possiamo cancellarlo, cioè, e può venire improvvisamente come in questo caso. Quindi convertirci vuol dire cosa fare? Cioè arrivare a capire che siamo figli di Dio, tutto qui. E se siamo figli di Dio siamo fratelli tra di noi e dobbiamo condividere tutto quello che abbiamo. E ci dobbiamo voler bene, e se non si cambia invece la logica che questi due episodi ci fanno vedere, difficilmente ci salviamo e facilmente sbagliamo tutto.
Mi aveva colpito quel tema del sangue mescolato, un'altra delle cose che non avevo mai approfondito un pochino, e mi sembra che venga a dare il senso di una cosa inutile che non ha avuto senso, per cui questa gente fa questa domanda a Gesù perché non c'è senso in quella vicenda, oppure per chiedergli di venire in una certa lettura che è quella di dare dei voti alla morte, che è una tentazione un po' in una certa mentalità dell'Antico Testamento, la morte retributiva, cioè la sorte retributiva dell'uomo, ma anche nella nostra mentalità, perché alla fine il monumento di questo è la visione di Dante, no? Cioè, ognuno può andare a riscuotere specularmente tutte queste cose qua. Ed è una tentazione quindi che abbiamo anche noi, questa, di fare una lista dei buoni e dei cattivi davanti alla morte. E mi sembra che Gesù, da questo, dando questo senso di siete fuori strada, il sangue di quei sacrifici non era stato migliore del sangue di queste persone, insomma. Mi è venuto in mente al capitolo 12 la parabola del ricco che ha distrutto quello che aveva costruito lui stesso, cioè anche lì una prospettiva di inutilità e quindi di mancare il proprio kairos, di mancare il proprio tempo, la propria occasione. Perché all'inizio del brano c'è questa precisazione importante, è nella stessa occasione che Gesù dice, dà queste risposte, quindi c'è continuità, è sempre incombente questo discorso dell'imminenza, l'urgenza, viene il figlio dell'uomo. Mi sembra che da una riflessione sul senso della morte, che non, in questa maniera di graduatorio non c'è, Gesù faccia ribalti il discorso sull'oggi e quindi sul modo della vita, quindi questo parlare di conversione, dopo poi inizierà a parlare nel seguito del capitolo 13 di frutto, cioè dov'è oggi il frutto della nostra vita, della nostra esistenza, da dove lo indirizziamo.
Mi sono chiesto cosa voglia dire il Signore quando dite di convertirsi, insomma. E allora si ritorna, secondo me, quello che tante volte abbiamo anche ascoltato, ma sempre ci dimentichiamo forse, e cioè convertirsi non è fare delle robe, ma è credere in Lui. Cioè è arrivato il momento, vorrei citare quello che dice il profeta Isaia, dice: cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino, l'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, ritorni al Signore che avrà misericordia di lui. Questa cosa qui è quello che avviene. Tu hai davanti il Signore che ha misericordia, e c'è l'incontro con lui, è il tempo favorevole, e quindi il Signore in questi capitoli non fa altro che ricordarcelo in vari modi. Questo è un brano, tra l'altro, che per me è molto importante nella mia storia, anche perché è stato importante in un momento difficile della mia vita, di grande lontananza. E quindi non credo che sia il Signore voglia far paura. Il Signore fa un'altra grande grazia. Oltre per tutti questi capitoli averci detto questo, di tornare a Lui, che è la salvezza, che è la salvezza, ci fa anche dare uno sguardo sulle macerie, che sono le macerie della torre, ma anche le nostre macerie, e ci ricorda che lui è lì per toglierci da queste macerie che sono la nostra perdizione.
Ma io sento per me almeno un rischio di questo tipo, cioè si potrebbe pensare che queste parole non mi siano indirizzate. Cioè io posso pensare, beh, io sono battezzato, dico le preghiere, vado a messa, io non ho bisogno di convertirmi, non sono un musulmano, sono a posto, va bene, farò qualche peccatuccio, ecco, ma insomma, tutto sommato io sono dentro all'autostrada, ecco. Quindi, come Corrado, io mi chiedo cosa sia la conversione. Mi ha aiutato sempre quella bella parabola del fariseo e del pubblicano, no? Perché la conversione, alla fine, io credo che sia uno stato del cristiano. Cioè, così come mangiamo e abbiamo bisogno di mangiare tutti i giorni, così la conversione è un'urgenza non solo quotidiana, anche di ogni minuto. Quindi la preghiera del pubblicano è fondamentale, almeno io lo avverto in questo senso. Aggiungo un'altra cosa che può sembrare un dettaglio insignificante, che però per me è importante, e cioè la traduzione della CEI dice che se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. E cioè mette la parola tutti dopo il verbo perire, ma nel greco non è così. Nel greco la parola tutti è dopo convertite, il che può anche, si possono leggere entrambi i modi, però io potrei leggere: se non vi convertite tutti, perirete allo stesso modo. Questo cambia le carte in tavola, perché se io seguo il testo CEI, io posso pensare che chi non si converte muore e chi si converte campa. Ma se io sposto la parola tutti e la lingua convertite, allora o ci convertiamo tutti e ci salviamo, se no qua c'è un problema. Se 9 persone su 10 si convertono e uno resta fuori, siamo tutti fregati. Da qui l'urgenza del testo degli Atti. Non è un caso che il Signore affidi a Paolo l'urgenza della conversione dei popoli. È la cosa più bella e più importante, e cioè il non essere in pace se lui non è dentro con me. E quindi nella preghiera il desiderare che il fratello, la sorella, il conoscente, l'amico e chiunque, insomma, almeno nella preghiera, pregare per la sua conversione, il che appunto non si traduce in chissà che, ma lo saprà poi Dio, insomma, come muoversi. Però la conversione a questo punto non è più un fatto solo mio personale, diventa un'urgenza non solo della comunità, ma che scavalca anche le nazioni.
Chi va da Gesù non gli fa una domanda, ma gli pone un tema. Le domande le fa Gesù, le fa forse a tutti noi. Ci sono dei più peccatori, ci sono dei più colpevoli, dei più debitori. E la risposta che Gesù fa è quella di dire ci siamo tutti, e quindi non ci sono dei più colpevoli e dei più debitori, e perché ci siamo tutti dentro a questa cosa. Viene in mente il Padre nostro che dice rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, per cui la conversione secondo me è una conversione verso l'altro, perché è nostro fratello. Non c'è quindi una differenza.
Io volevo brevemente tornare sull'intervento di Corrado, che mi era sembrato anche per me illuminante, perché è confermato sui contesti dei versetti precedenti e si vede chiaramente che Gesù porta avanti un discorso, una richiesta, e anzi rimane molto male, che alla fine ci sono delle difficoltà, ecco, questo lo sappiamo. Qui continua, secondo me, quel discorso, e quindi la conversione è quello che lui si aspetterebbe di fronte alla sua proposta, cioè che lo accolgano e che accolgano la sua proposta. Prima dell'aspetto morale della conversione c'è l'aspetto vitale, che è questo, è riconoscere quello che lui sta proponendo, cioè il regno di Dio presente in lui e nel suo giudizio. Quindi è quello che è forse un versetto del Vangelo di Giovanni al capitolo 8 può illuminare, il 121. Se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Questa è la conversione, secondo me, che lui si aspetta e che continua a cercare. Poi domani ci sarà il fico che non risponde e siamo lì, perché lui quello che poi prova è questa non risposta.
La conferma personale, insomma, di quello che Nicola diceva adesso, cioè mi sono accorta che inizialmente la sentivo proprio come un impulso molto carico di responsabilità individuale, insomma, no? Che bisognava cambiarla questa rotta, questa vita, perché il rischio è quello, insomma, di morire malamente, di non avere la consapevolezza. E poi ho guardato la fine del capitolo 24 di Luca, cioè Luca come ultime cose che dice, ancora torna sul tema della conversione, alla conclusione dell'incontro con i due pellegrini di Emmaus, dice che gli apre la mente per comprendere le scritture e gli dice così sta scritto quello che diceva Corrado, cioè la conversione parte da lì, Cristo partirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. E quindi mi sembrava che la conclusione, noi siamo ancora a metà, insomma, del Vangelo di Luca, ma il passaggio di oggi ci dà già una chiara dimostrazione di come Luca conclude il suo messaggio nel Vangelo. È quello il cuore del messaggio, a partire dalla sua morte e risurrezione, la conversione. Quindi non è un miglioramento della vita, un trovare delle soluzioni più giuste, più adatte, no, no, cioè è proprio lì, ecco, è lì che si deve tornare, cioè il convertire, il cambiare strada deve ritornare lì. Mi sembra appunto che sia l'ultimo appello, quasi le parole ultime che lui lascia in eredità.
Beh, mi ha colpito che dicendo nello stesso tempo, no, si presentano le prime parole di oggi e questo tempo è lo stesso termine che ieri diceva perché non avevano valutato il tempo, non lo sanno valutare. Ed è il tempo in cui Gesù è venuto in mezzo agli uomini, in cui c'è e in cui adesso sta camminando verso Gerusalemme e verso la croce proprio per sconfiggere la morte, perché per me il tema appunto era il modo di leggere la morte, perché tra l'altro devo dire questi giorni mi sono sembrate sempre un po' di versetti anche un po' difficili per come vengono detti così, quindi insomma alla fine lui dice perirete allo stesso modo, perirete allo stesso modo, e però mi sembrava che tutto il centro fosse su cos'è la morte, cosa vuol dire morire, e quindi quello è un perire disgraziato come raccontano, no? Che si sono morti il sangue insieme, gli altri sotto la torre. E invece c'è lui che sta andando, che poi è già stato anche detto, diciamo, insomma, su lui e sulla, però lui sta andando sulla croce proprio per, e sconfigge l'ultimo nemico che è la morte. E quindi mi sembrava che quindi, potendo accogliere lui e riconoscere lui, che si è chiamato figlio dell'uomo, che Pietro ha chiamato il Cristo di Dio, ma chi è per loro, però riconoscendo lui e volgendosi a lui, allora viene cambiato anche il modo di chiamare la morte, come tante volte ci siamo detti, quindi non c'è una morte che è perire, è un entrare poi invece nella vita che il Signore dà. Quindi è una morte che ha quest'altro volto, come viene sempre detto, però di grande amore e di spesa della propria vita in Gesù. Mi sembrava che, insomma, si cambiasse il nome della morte, ecco. Quindi sono due parole dure, perirete tutti allo stesso modo, ma c'è lui che sta andando alla croce.
Per cui accorciando ancora di più, secondo me si deve arrivare tranquillamente a dire una cosa molto importante anche per i non credenti, e cioè che se da una parte tutti si muore, dall'altra c'è qualcuno che dà la vita. Questa è la grande alternativa del Cristo. Ed è un'alternativa che appunto è molto interessante perché è così potente questo evento del dare la vita che lo può fare anche uno che non crede, perché altrimenti gli dice beh, va bene, poi si crepa e non c'è niente da fare, no? Invece a me è capitato di conoscere qualcuno che, dicendosi non credente, all'ultima fase della sua esistenza ha trovato pronto il dono della fede, perché avendo detto che Gesù aveva dato la vita, ha capito il nome nuovo della morte. Non bisogna morire, bisogna dare la vita. Se no si muore come tutti, sembra che muoiano. Però per fortuna non è vero. C'è qualcuno che ha già trovato il nome nuovo della morte, perché ha trovato il nome sempre nuovo dell'amore. Un modo per dire, insomma, dare la vita, è vero? No, dice, tu crepi adesso? No, regalo la vita. Io che sono arrivato a fine corsa, insomma, no? Nella mia famiglia è piuttosto raro che si arrivi alla mia età. Per me è importante questa cosa. E ho voglia di celebrarla bene, quindi ne approfitto per chiedere il vostro aiuto. Mi piacerebbe celebrare l'offerta della mia vita. Povera vita, vita da niente, però insomma, quello che ho e anzi addirittura quello che sono, lo offro.
Bene. Allora, a tutte le vostre ottime osservazioni, io aggiungerei una riflessione che mi è venuta intorno a questa questione convertitevi, perché Gesù oggi lo ripete due volte. Ed è come al solito, come mio così, uso, abitudine, e una osservazione di tipo testuale, cioè convertirsi è un'espressione che nel nostro linguaggio italiano indica inevitabilmente, essendo un riflessivo, un'azione che io compio su di me. Adesso mi converto, ho ricevuto l'appello a convertirmi. Ecco, questa cosa qua non c'è nel linguaggio evangelico, non c'è questa riflessività, questa azione su se stessi, che indicherebbe più che altro un modo di interpretare la vita religiosa nel senso ascetico e di tutti coloro che nel corso dei secoli hanno cercato di vivere così, con una grande attenzione sulla loro anima e per modificarla. E poi ci sono anche tutte le filosofie orientali che sono tutte in questa direzione. E come fare a fare questo sviluppo ascensionale, questa perfezione progressiva della propria anima? Bene. Gesù non usa il riflessivo, dice semplicemente, che poi semplicemente è forte ugualmente, dice cambiate mente, cambiate mentalità. Ecco, io credo che sposti un po' l'attenzione dal nostro sforzo personale all'ascolto, l'accoglienza di una mente nuova che lui ha cercato continuamente di suggerirci. Quindi qui mi rifaccio a tutti gli accenni che voi avete già detto dei testi precedenti, l'appello a valutare questo tempo, l'appello a giudicare ciò che è giusto, il ricordo di questo fuoco che lui è venuto quanto desidera che sia acceso, questo battesimo quanto desidera che sia compiuto. Ecco, tutti questi appelli che Gesù fa hanno qui il punto d'arrivo in questa parola. Cambiate pensiero, cambiate modo di pensare. Come si fa? Ecco, questa era semplicemente poi la mia osservazione. Evitiamo di pensare che qui Gesù ci dica adesso vi sforzate, vi mettete lì, agite sulla vostra anima e la modificate. Più semplicemente noi abbiamo una parola molto bella, molto semplice e anche pacificante della nostra regola, che cita la parola conversione e dice al numero 7 e impegno incessante alla conversione dei nostri costumi, che speriamo. Non è un'azione che noi compiamo su di noi. Noi speriamo la conversione. Quindi quando una cosa si spera, si è lì che si aspetta che arrivi. Non è una nostra produzione. Che speriamo dall'insegnamento interiore e dall'azione operata in noi, questa sì, ma non da noi. Azione operata in noi dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, accolte nel silenzio, nella preghiera e nel lavoro. Non è che non ci siano condizioni sulle quali è chiesto a noi di dare del nostro, ma capite che la conversione, sentiamo tutti che la conversione è un'opera sua, che lui compie attraverso l'azione della parola di Dio e dell'Eucaristia. Ecco, a questa cosa della regola aggiungerei un altro che troviamo proprio nel Vangelo di domani, che ho sbirciato un po' e che vi riporto quando Gesù dice «Vi ho detto, per questo vi ho detto, che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Anche qui è chiarissimo che o è il Padre che muove le nostre anime verso Gesù, cioè le apre alla conversione, o se no non penseremo mica di essere noi. Quindi, naturalmente è chiaro che rimane sempre l'obiezione, quindi allora però, come mai ci dice questa parola conversione? Come mai ci dice cambiate modo di pensare? Evidentemente è un appello alla nostra coscienza, alla nostra volontà. Certo, un po' come è successo a Paolo sulla via di Damasco che abbiamo sentito proprio prima, cioè perché continui a recalcitrare? Io continuo a spingere con questo pungolo e tu continui a fare il contrario, a resistere a questa mia azione. Ecco, mi sembra che più che metterci lì a sforzarci, il Signore ci inviti riguardo a questi grandi temi, la conversione, il cambiamento di mentalità, il cambiamento dei costumi, ci spinga a non resistere, a non opporci, a lasciare che questa azione che Lui compie su di noi avvenga. E quindi l'appello è alla docilità, non è a sforzi sovrumani, a interpretazioni eroiche della vita cristiana. L'appello è essere miti di fronte all'azione che lui in ogni caso compie. E poi lui adesso potrebbe raccontare i tanti modi con cui questa azione il Signore la compie. Ringraziare il Signore per tutte le occasioni che ci ha dato e tutte le azioni buone che ha compiuto nel nostro animo e per chiedergli di poter essere sempre più aperti alla sua grazia.